Signore e signori, sta per succedere qualcosa di straordinario. Sono voluti mesi perché questa trasmissione prendesse, come dire, corpo. Per cui in questa breve intro vi spiego chi sono. Mi chiamo Dario, detto Epic, e sono appassionato di astrofisica e astronomia in generale. Questo spazio del lunedì sera è dedicato proprio a queste tematiche, quindi spazio, cosmo e affini. E il titolo di questa trasmissione è...
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Gravità Zero, la trasmissione per tutti gli autostoppisti della galassia. Non mi sembra vero che finalmente siamo in onda. Ce l'abbiamo fatta. È incredibile, ma vero. Gravità Zero, la trasmissione che il primo e l'ultimo lunedì del mese, dalle 19.30 alle 20.30, come ho già ribadito mille volte su Facebook e sul sito della radio, vi terrà compagnia, in cui parleremo di spazio, cosmo, esplorazione spaziale, etc. Tutti questi argomenti che oggi sono, diciamo, di grande attualità, visto che stiamo entrando nell'era dell'esplorazione spaziale, anche se purtroppo noi siamo troppo giovani per poterla vivere come Cristoforo Colombo, che ne so. Ma a parte questi deliri, allora, la trasmissione comincerà di solito così, con una brevissima... no, in realtà no, perché io tendo a dilungarmi, una rassegna stampa sulle ultime novità per quanto riguarda l'esplorazione spaziale, l'astrofisica e la fisica. Allora, cominciamo oggi in questa prima puntata, con una notizia che sicuramente avrete già visto, e per chi ha messo il like alla pagina Facebook Gravità Zero MV Radio è già nota. L'ultima frontiera che la missione New Horizon della NASA ha esplorato recentemente. Allora, se voi non avete visto ancora la foto, sapete che è molto divertente, perché Ultima Thule, questo corpo celeste lontanissimo, veramente il più lontano che abbiamo mai esplorato, ben più lontano di Plutone stesso, ha la forma di una scamorza. Sì, no, non sto scherzando, ha veramente la forma di una scamorza. Allora, ricorda una cometa che qualche tempo fa ha transitato nei pressi del Sistema Solare. Ed è molto interessante questa foto, perché appunto testimonia come molte comete, molti oggetti della cosiddetta fascia di Kuiper si formino grazie a impatti tra corpi più piccoli. Quindi una prima scoperta molto interessante. Ecco, adesso devono arrivare tutti i dati di New Horizon per capire un attimo bene di cosa stiamo parlando, che cosa ci stiamo trovando di fronte. Allora, un'altra notizia molto interessante che ho trovato spulciando. Allora, chi lo sa che gli scienziati e la materia oscura non vanno molto d'accordo, perché sostanzialmente ancora non capiamo cosa sia sta materia oscura. Possiamo osservarne gli effetti che ha sul cosmo, ma non abbiamo idea di che cosa sia nel concreto. un nuovo studio di un'università ha scoperto che la materia oscura praticamente può, quando la galassia che la ospita attraverso grandi periodi di formazione stellare, si mette ai lati della galassia, mentre quando la formazione stellare diminuisce, la materia oscura tende invece a rientrare verso il centro. L'articolo pubblicato sulla rivista Monthly Notice of the Royal Astronomic Society è stato redatto dagli scienziati dell'Università del Surrey, della Carnegie Mellon University e dell'ETH di Zurigo. È uno studio molto, veramente molto importante, perché identifica un comportamento della materia oscura, che appunto è una materia di cui non sappiamo ancora praticamente niente, e come dire, potrebbe essere interessante per capire di più su come questa cosa si comporta. Noi sappiamo che interagisce solo con la gravità, e infatti appunto, come stavo dicendo prima, quando si formano tante stelle tende ad andare verso fuori, mentre poi quando finisce la formazione stellare torna verso il centro. Allora, abbiamo poi le prime foto che ho già postato su Facebook del lato, direttamente dal lato oscuro della Luna, del lander Chang'e, la missione cinese che prevede appunto un orbiter e un lander. Praticamente il lander manda i dati all'orbiter che arrivano a noi. È stata voluta per studiare il lato oscuro della Luna e capire se c'è la fattibilità, la possibilità di costruirci una base. So che molti di voi stanno pensando ad Iron Sky, se non l'avete visto andatevelo a vedere. No, in realtà, allora, la cosa è molto seria. Il lander ha intenzione, cioè, gli esperimenti di cui è dotato, tra le altre cose, vorrebbero far crescere le patate sulla Luna in condizioni estreme. Molto The Martian, vabbè. Quindi, insomma, potrebbe essere il primo passo per la base sul lato oscuro della Luna. Allora, abbiamo poi l'ultima trovata del National Institute of Standards and Technology, statunitense, che ha costruito un orologio atomico così tanto preciso che praticamente viene influenzato dallo spazio-tempo gravitazionale. Cioè, gli orologi atomici, per farvi un esempio, sono la base di moltissime tecnologie odierne, tra cui per esempio il GPS. Perché al loro interno, oltre a calcolare con precisione i secondi grazie agli atomi, tengono anche conto di tutte le variabili della relatività. Poi vi spiegherò piano piano durante la trasmissione la gravità, cercherò comunque di parlarvene, anche se non sono uno scienziato. l'ho detto, adesso mi sono tolto un pensiero. In particolare, questo orologio, basato sulla struttura degli atomi di cesio, verrà utilizzato per costruire una mappa precisissima delle discrepanze spazio-temporali in diversi punti del globo terrestre. Quindi un'innovazione mica da ridere, che potrebbe aiutarci a comprendere meglio i secondi e il tempo in generale. Allora, passiamo poi al destino del nostro Sole. Sì, questo è un argomento di cui mi piace sempre tantissimo parlare. Allora, il Sole è destinato a diventare una nana bianca dopo aver passato il suo stadio di gigante rossa. Non sto a spiegarvi adesso, vi spiegherò più avanti. Sta di fatto che sono state osservate, grazie a Gaia, un satellite dell'ESA, molte nane bianche che stanno subendo un processo di cristallizzazione. Cioè, queste stelle stanno diventando delle vere e proprie palle di cristallo, degli enormi strobo stellari sotto cui possiamo ballare il più e il meno. Com'è possibile che succeda una cosa del genere? Beh, allora, intanto è stato possibile calcolarlo perché le nane bianche, il loro raffreddamento sono molto regolari e ce ne sono veramente tantissime, cioè tantissime stelle poi diventano nane bianche nelle loro fasi finali. E praticamente succede che l'ossigeno comincia ad andare verso il centro, mentre il carbonio va verso l'esterno, un po' quello che succede nel letto di un fiume, nella sedimentazione, no? Il destino di queste stelle poi è diventare nane nere, ma per diventare una nana nera una stella impiega molto più del tempo che ha adesso l'universo, quindi 13,8 miliardi di anni, per cui non possiamo ancora osservarle. Però ecco, è interessante vedere come dopo, scesi sotto i 10 milioni di gradi, queste stelle diventano delle grosse palle stroboscopiche. Lampiradio, parliamo di quest'ultima notizia, che un team di scienziati canadesi e statunitensi ha trovato un altro lampo radio veloce, un FRB, cosiddetto Fast Radio Burst, che presenta ripetizioni ed è il secondo finora individuato. Sono stati pubblicati due articoli in merito e perché è interessante? Beh, allora, i Fast Radio Burst sono molto misteriosi, cioè ancora non sappiamo con precisione da dove provengano, probabilmente provengono da, cioè ci sono tante teorie in merito, stelle distrutte dai buchi neri, quasar, blazar, stelle di neutroni ad altissima velocità di rotazione, magnetar. È molto raro però appunto trovarne che si ripetono nel tempo, ovvio la fantasia porterebbe già a pensare che ci sono gli alieni che cercano di mandarci un messaggio e invece no, la scienza è fatta proprio per smontare quando ci esaltiamo, come per la storia della megastruttura di fronte a quella stella che brillava, non so se vi ricordate. Però vabbè, allora è molto interessante studiarli e vedremo appunto analizzando i dati se si riuscirà a capire qualcosa in più su questi misteriosi raggi. Bene, allora io mi sono sgolato a sufficienza e finalmente mando la prima canzone. Allora, se avete avuto modo di leggere la mia bio sul sito della radio, oddio come sono vanitoso, saprete che io prediligo generi un po' tosti, per cui questa è Sunrise to Sundown degli Spiritual Beggars. Vi lascio nelle loro sapienti mani e con questa schitarra hard rock ci sentiamo tra poco. Let them play. E partiamo con la seconda rubrica della trasmissione. Allora, dopo la rassegna stampa, ho pensato che sarebbe interessante passare un attimo di tempo a fare dei piccoli approfondimenti sulle cose di cui parliamo, quindi qualsiasi cosa, cioè qualsiasi argomento che sia inerente al discorso astronomia, astrofisica e spazio. Se avete anzi qualcosa di cui vi piacerebbe sentire parlare la trasmissione, scrivetelo sulla pagina Facebook, ve lo ricordo, Gravità Zero MV Radio. Mi scrivete e magari, ecco, vedo di mettere nelle prossime puntate quello che volete, di cui volete sentire un pochino di più di spiegazioni. E per la prima puntata ho deciso di trattare un argomento che potenzialmente potrebbe durare ore intere. No, cercheremo di farla breve, cioè di parlare proprio delle cose base, delle stelle. Le stelle, ragazzi, cioè parliamo proprio della base assoluta di ciò di cui sono costituite le galassie, insieme alla materia oscura, ai pianeti, eccetera, eccetera. Ma sostanzialmente, cos'è una stella? Allora, le stelle sono sostanzialmente dei mega cumuli di nubi di gas, principalmente idrogeno primordiale, che grazie alla gravità avviano processi di fusione nucleare. Per farvi capire, appunto, all'interno delle stelle sono gigantesche fucine sempre accese che producono elementi, di solito fondendo gli atomi di idrogeno. Per prendere un po' il nostro Sole, ovviamente, come riferimento, diciamo, il Sole ha parecchi anni, tanti, si è costituito, le stelle generalmente si costituiscono attraverso una nube di gas, quando il gas comincia a condensarsi sotto l'effetto della gravità, appunto si formano queste nubi che piano piano vorticano su se stesse e attirano anche detriti cosmici che poi possono andare a formare i pianeti. Non esistono solo stelle come il nostro Sole, tra l'altro. Infatti, nel corso dei secoli ci si è accorti che, esaminando le stelle con diversi strumenti, il primo di tutti fu, tra l'altro, la spettroscopia, cioè quello che avete presente, la copertina di Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Ecco, la divisione del colore in quei raggi è proprio l'effetto della spettroscopia, cioè far passare la luce attraverso un cono di cristallo che fa vedere quali sono i colori. Ecco, molti astronomi si accorsero che le stelle diverse dal Sole non hanno quelle stesse luci. Fu così che iniziamo a capire che esistono stelle che possono essere immensamente più grandi del Sole. Allora, generalmente più una stella è grande, diciamo che questo è un po', come dire, un po' semplicistico. Generalmente più le stelle sono grandi, più la loro vita è breve, e più sono grandi, più c'è la possibilità che terminino la loro vita esplodendo in supernove. Già, perché non tutte le stelle... Ah, sapete che sto andando a braccio, sta parte proprio me la sto sparando così. Sì, sono bravo a giustificarmi, no, non è vero, sgridatevi sulla pagina Facebook. Allora, dicevamo, non tutte le stelle vivono e muoiono nello stesso modo. Stelle, per esempio, come il Sole, moriranno diventando delle nane nere, quelle di cui parlavo prima, ma non prima di essere passate per lo stadio di supergigante rossa e poi di nana bianca. Cosa succede? Praticamente, per esempio, stelle come il Sole, a un certo punto non si riesce più a fondere l'idrogeno, perché finisce, cioè banalmente il carburante finisce. Il Sole comincerà così a fondere l'elio al posto dell'idrogeno e comincerà ad espellere i suoi strati superiori, trasformandosi in quella che noi chiamiamo nebulosa planetaria. Cioè, gli astronomi la chiamano così perché all'inizio si pensava che fossero proprio le nebulose in cui si formavano i pianeti. In realtà poi si scoprì che le nebulose planetarie sono generalmente il risultato di una gigante rossa che sta espellendo il materiale intorno a sé. Altre stelle molto più grandi, non lo so, prendiamo Sirio, hanno una vita molto più incerta. Sirio è la stella più luminosa che potete vedere in cielo, ma non è perché è vicina, è perché è assolutamente immane, cioè è una stella enorme. Tra l'altro è composta in realtà da un sistema binario, non è solo una stella. E le stelle più grandi invece terminano in modo drammatico la loro vita, possono esplodere in supernove oppure possono, come dicevo prima, appunto, beh, la supernova è diventata un po' nell'immaginario collettivo poi perché è quello da cui generalmente nasce un buco nero, ma non tutte le supernove possono diventare dei buchi neri. Certe supernove, anche se la gravità le fa collassare le stelle, assumono delle nuove forme, le cosiddette stelle di neutroni e magnetar. Ora non vi voglio stare a spiegare nel dettaglio proprio precisissimo, anche perché andando a braccio probabilmente io avrei bisogno di leggermi un po' più con calma. Sostanzialmente una stella di neutroni è una stella di neutroni, cioè è una stella super massiccia dovuta al fatto che praticamente all'interno gli atomi si stringono sempre di più e le particelle degli atomi soprattutto legano in un modo indissolubile. E sono stelle molto piccole, del raggio di addirittura qualche chilometro, cioè molto più piccole del Sole, ma che hanno una massa immane. Si dice che, appunto, l'esempio che si fa di solito è che un cucchiaino di una stella di neutroni è pesante come un'intera montagna. Ci sono poi le stelle nane, tipo quella davanti a TRAPPIST-1, sono tutt'altra faccenda. Sono stelle anch'esse molto piccole, però sostanzialmente sono molto instabili. Probabilmente adesso magari ve lo posto su Facebook. Era stato fatto qualche tempo fa una ricerca secondo cui nel sistema planetario TRAPPIST-1, quello scoperto un paio d'anni fa, dicevano appunto che è un sistema dove la vita difficilmente reggerebbe a quello che può succedere, perché la stella, la nana rossa, espelle troppo materiale sotto forma appunto di tempeste magnetiche e cose di questo tipo. Ah, ecco, perché ovviamente le stelle non è che sono regolari, ragazzi, cioè le stelle spesso devono sfogarsi, hanno delle tempeste magnetiche. Le macchie solari sono appunto quelle che conosciute, sono delle zone dove l'attività magnetica del Sole è molto più intensa e le flare magnetiche possono anche creare dei gravi danni. Per esempio nell'Ottocento ci fu una tempesta magnetica talmente forte che si vide l'aurora boreale a Roma, e non sto scherzando. Una tempesta di quella potenza potrebbe disintegrare letteralmente tutta la nostra rete di satelliti. Che bello, Apocalypse Now, Gomblotto. No, sto scherzando. Vi ho fatto appunto questo breve excursus sulle stelle perché appunto nelle prossime puntate, generalmente in tutta gravità zero, andremo a parlare di diversi tipi di stelle, perché ce ne sono veramente una marea. E mi sembrava utile, ecco, introdurvi questo argomento, magari per chi non ne sa particolarmente tanto, chi fosse interessato, ecco, scrivetemi anche qui se volete magari conoscere un po' più nel dettaglio i vari tipi di stelle di cui ho parlato, stelle come il Sole, nane rosse, supergiganti blu, eccetera, ce n'è da parlare. Beh, allora, come dicevano i latini, per aspera ad astra, e quindi la prossima canzone non poteva che essere una canzone che mi ha praticamente cresciuto, è un po' tamarra, per cui preparatevi, scappate dalla radio urlando. Questi sono gli Haggard, gruppo di origini tedesche che unisce death metal e musica medievale. Il loro album Eppur si muove è dedicato proprio alla figura di Galileo Galilei, e questa è proprio Per aspera ad astra. Shimmering glow feels near. Now it's night, steps aside and quale altra radio ti permette di mettere una canzone di 6 minuti e 40 secondi? Ah, tra l'altro, allora, ci tengo a sottolinearlo, eh. Allora, io posso dire delle capperate, anzi, se le dico me lo dovete scrivere, perché non sono un pro, né, non siamo mica dei pro qua, e... Però la scelta musicale, no, non me la dovete toccare, non me la dovete toccare, avete capito? Avete capito? Dai, facciamo questo patto detto tra noi, no? No, dai, così. L'universo ha 14 miliardi di anni. No, sì, so che cominciare così questo punto di gravità zero è un po'... Cosa sta succedendo? Allora, questa è la parte di gravità zero in cui generalmente leggerò dei pezzi tratti da libri di divulgazione scientifica. Faremo per questa prima stagione, diciamo, un excursus sul libro Astrofisica per chi va di fretta di Neil deGrasse Tyson. Allora, Neil deGrasse Tyson, per chi non lo sapesse, è credo il più grande divulgatore scientifico che abbiamo al momento sulla Terra. E ha scritto questo libro che veramente è molto bello ed è molto semplice, cioè anch'io che all'inizio ero una capra, cioè non che adesso sia diventato chissà quale cima, però ecco, all'inizio mi ha veramente spalancato gli occhi, perché è molto facile, non scende troppo nel tecnico e gli unici sforzi che richiede di fare al lettore è solo di pura logica. E questo libro copre sostanzialmente tutto ciò che c'è da sapere per cominciare ad approcciarsi al mondo dell'astronomia e dell'astrofisica. L'universo ha 13,8 miliardi di anni. Così cominciamo. Allora, prima che cominciate a fare domande tipo ma cosa c'era prima nell'universo, allora non ci serve teoricamente sapendolo. A livello teorico, cioè proprio non c'è una risposta, ma non c'è nemmeno un motivo per porsi questa domanda. Vabbè, poi ne parleremo più avanti. Comunque, all'inizio l'universo era piccolo come una capocchia di spillo, cosa che lo portò all'unica risultato possibile, cioè una rapidissima e velocissima espansione, il Big Bang. In quel momento ci fu però un matrimonio tra le due forze più conosciute per quanto riguarda la fisica moderna, la teoria della relatività e quella della meccanica quantistica. Il problema è che queste due teorie, che trattano rispettivamente l'infinitamente su scala grandissima e l'infinitamente minuscolo, sono inconciliabili per tutta una serie di motivi che Neil deGrasse spiega piano piano nel libro e di cui io vi parlerò nelle prossime puntate. Un tentativo l'ha fatto ovviamente Stephen Hawking con la sua teoria del tutto, proprio che dà anche il titolo al film che racconta la storia della sua vita. Senza scendere troppo nel dettaglio, come scrive Neil deGrasse Tyson, a un certo punto la gravità divenne la forza che conosciamo oggi, così come le forme di energia che oggi conosciamo, la forza elettromagnetica, la forza debole, che è responsabile del decadimento radioattivo, e la forza forte che tiene insieme il nucleo atomico. Dobbiamo anche considerare che siamo stati veramente fortunati perché all'inizio era un'eterna lotta tra, poi adesso ve ne parlo bene, tra materia e antimateria, e alla fine ha vinto per un pizzichino la materia. Allora, a quei tempi l'universo era talmente caldo da essere una zuppa, un minestrone di particelle. Mamma, mamma, cosa c'è da mangiare? Minestrone di particelle. Allora, la materia interagiva tra particelle subatomiche, mentre l'energia interagiva tra sé e sé tramite i fotoni. Questi ultimi, sottoposti a una pressione e un calore inconcepibili, si annichilivano tramite la conversione particella-antiparticella, per poi emettere un nuovo fotone e così via. Cioè, praticamente era una bolla gigante che continuava ad autoalimentarsi. Bom, 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 bom. È qui che le particelle elementari però cominciarono a mostrare le loro qualità, elettroni, neutrini, quark. Con raffreddarsi e l'espandersi dell'universo, le particelle ad un certo punto presentarono la asimmetria che ha reso possibile l'esistenza di... dell'universo per come lo conosciamo oggi, di questa trasmissione e di voi che mi state ascoltando. Una minuscola discrepanza tra materia e antimateria. Ci furono più particelle di materia che quelle di antimateria. Teniamo conto che praticamente a questo punto è trascorso solo un milionesimo di secondo dall'inizio dell'universo. Cioè, rendetevi conto, nei primi proprio secondi dell'universo successe tutto questo. Poi tutto il resto capitò nei restanti, se non mi ricordo male, 300.000 anni successivi a questa prima bomba del Big Bang, di cui possiamo ancora osservare gli effetti, appunto. Probabilmente alcuni di voi sanno che cos'è la radiazione di fondo, quella che ci ha sostanzialmente restituito una foto del calore iniziale del Big Bang, cioè il calore del Big Bang che si propaga in tutte le direzioni, che abbiamo scoperto proprio durante il Novecento. Beh, allora, il bebè cosmico a un secondo dall'inizio della sua espansione era grosso 2 anni luce, e dentro di esso gli elettroni cominciarono a annichilirsi costantemente. Quello che succedeva fino a quel momento tra quark e adroni. Cosa succede poi quando la temperatura scende al di sotto delle centinaia di milioni di gradi? Beh, ne parliamo tra due settimane, perché se comincio a leggervi tutto qua facciamo fuori troppo in fretta le cose interessanti. Vi lascio invece a un'altra canzone, perché beh, se non sapevamo, non sappiamo neanche adesso se l'universo ha un centro, perché si espande costantemente in tutte le direzioni, ma probabilmente i Camelot, quando hanno scritto questo pezzo, si sono immaginati qualcosa del genere. Questa è Center of the Universe, loro sono i Camelot.
Milioni e milioni di anni fa, una razza di esseri pandimensionali iperintelligenti, stufi marci del continuo battibeccare sul senso della vita, incaricarono due dei loro più brillanti elementi di progettare e realizzare uno stupendo supercomputer per calcolare la risposta alla vita, l'universo e tutto quanto.
Oh, pensiero profondo! Noi vogliamo che tu ci dia la risposta.
La risposta a che cosa?
La risposta alla vita, all'universo, a tutto quanto. Ci piacerebbe una risposta, una semplice.
Ci devo pensare. Ritornate in questo posto tra 7 milioni e mezzo di anni in punto.
È finito?
Oh no, continua, continua. Sono tornati.
Quando? 7 milioni e mezzo di anni dopo?
Esatto, è così.
Risposta per voi? Sì, ma non vi piacerà.
Non importa, dobbiamo conoscerla.
Va bene. La risposta alla domanda fondamentale. Sulla vita, l'universo e tutto quanto è... ...42.
Sì! Cosa?
Cosa?
Sì, sì, ci ho pensato attentamente, è questa, 40.
L'avete riconosciuto, vero? È il 1978, anno di grandi cambiamenti. Ah, scusate, prima devo spiegarvi che cosa succede in questa parte di trasmissione, giustamente. Allora, qui parliamo di fantascienza, di spazio nei media, ma in generale della fantascienza, cara vecchia fantascienza, che ci piace tanto. E non si poteva non aprire questa prima puntata con Guida Galattica per autostoppisti. Allora, dicevo, è il 1978, anno di grandi cambiamenti. Prima dei ruggenti anni 80. Un clima ancora teso per quello che è successo negli anni 70. In Italia abbiamo avuto una situazione terrificante, ma ci sono anche tanti cambiamenti. La Spagna diventa una democrazia, a livello calcistico l'Argentina vince i mondiali, la comunità LGBT negli Stati Uniti comincia a manifestare per i propri diritti, viene scoperto in astronomia il satellite di Plutone, Caronte. E a livello musicale, poi ci tengo a sottolinearlo, nel 1978 esce Van Halen, disco dell'omonima band destinato a entrare nelle nostre radio e playlist con la famosissima Jump. Ebbene, in quell'anno, un mezzo sconosciuto sceneggiatore della BBC, stanco da una vita di successi alternati a fallimenti, una carriera che comprendeva il lavaggio piatti e altre peripezie, propone insieme a un altro autore il suo primo radiodramma, Guida Galattica per autostoppisti. Douglas Adams infatti debuttò proprio con il mezzo radiofonico, quello che state ascoltando, per quello che sarà poi uno dei romanzi di fantascienza più famosi di tutti i tempi. Immediatamente l'anno successivo esce la versione romanzo, che proietterà l'autore a un successo inaspettato. Vabbè dai, tutti sapete le frasi don't panic, la 42, la cosa che abbiamo fatto sentire prima, gli asciugamani per fare l'autostop e altre meraviglie contenute nel libro diventano subito un punto di riferimento essenziale per la cultura nerd e non. In Gran Bretagna praticamente diventano delle espressioni comuni. Ma cosa rende la Guida Galattica un capolavoro di questa portata? Beh, l'ironia con la quale è scritta, assolutamente, un libro metalibro dove si parla proprio di questa fantomatica guida che aiuta questi autostoppisti galattici a trovare dei passaggi per tra i vari pianeti. La genialità della guida sta nei mille giochi di parole che la compongono, oltre che nella trama assurda e fuori da ogni schema. Il libro si apre tra l'altro appunto con la disintegrazione della Terra per fare spazio a una enorme strada spaziale, metafora del povero protagonista che si vede demolire la casa per far passare un'autostrada. E il povero Arthur Dent, tra l'altro interpretato nell'adattamento cinematografico del 2005 da un bravissimo Martin Freeman, e vi ricordiamo che in quel film c'è un mega cast tra cui anche Alan Rickman che doppia Marvin, l'androide depresso che accompagna i nostri personaggi nelle loro avventure e che tra l'altro ha dato il titolo all'album dei Radiohead Paranoid Android, proprio dedicato al personaggio di Marvin. Beh, allora, Guida Galattica è un libro che dovete assolutamente, cioè se non l'avete ancora fatto, no, cioè dovete farlo, è fondamentale per la vostra cultura, per la vostra, per non lo so, allora io l'ho trovato veramente meraviglioso, cioè è talmente paradossale, ti fa talmente sbellicare dal ridere, perché ci sono delle assurdità totali che però in questo libro hanno assolutamente senso, cioè come per esempio la, perché tra l'altro Douglas Adams fotteva tantissimo la filosofia, la domanda sul tutto da cui risposta è 42, perché è posta in modo sbagliato, cioè questo è l'esatto modo di esprimere, cioè di far vedere quando si danno delle domande sbagliate, cioè perché la domanda è stata formulata in un modo strano, troppo semplicistico, il computer risponde 42 per mettere d'accordo tutte le possibili variabili. Oppure il motore a propulsione di improbabilità infinita, cioè un motore praticamente con energia infinita perché causa al suo interno dei processi di improbabilità totali, tra cui per esempio, non lo so, le scimmie che digitano tutta la Divina Commedia, che compaiono proprio fisicamente nel libro, dei paradossi logici che qualunque persona che si sia mai approcciata alla fisica, comunque alla divulgazione, conosce benissimo. La storia andò poi avanti con altri tre romanzi, Ristorante a termine dell'universo nel 1980, La vita, l'universo e tutto quanto nell'82, Addio e grazie per tutto il pesce nell'84, praticamente Innocuo nel 92. Douglas purtroppo non ebbe il tempo di finire la saga, stava infatti lavorando a un nuovo finale quando nel 2001 un infarto ce lo portò via. In suo onore, da allora, si tiene annualmente il giorno dell'asciugamano, il cosiddetto Towel Day, in quanto nel libro è scritto che la componente fondamentale per viaggiare nello spazio, cioè è proprio la base, è il... l'asciugamano. Beh, poi nel senso ci sono tantissimi personaggi pubblici fan di Guida Galattica per autostoppisti. Vi ricordate quando Elon Musk ha lanciato il suo Falcon X con la macchina con David Bowie? Praticamente lo schermo, sullo schermo c'era scritto Don't Panic, ed è sostanzialmente un meme, come lo chiameremo in Italia, nato negli anni 70, cioè Douglas Adams ha veramente influenzato la cultura di qualunque persona che studi astrofisica, fisica e in generale la cultura nerd di questi ultimi 30 anni. Sì, Guida Galattica compie quest'anno, tra l'altro, caspita, tanti anni, scusa, 40 anni, mannaggia. Tempo di rileggerselo, ragazzi, è lì che vi aspetta, andate a prenderlo in biblioteca, dove volete andare, andate a prendervelo. Beh, allora, dopo questo sproloquio, appunto, avete capito che in questa parte di trasmissione si parla di spazio, anzi, dalla prossima puntata dovremmo avere un intervento anche esterno, avremo anzi diversi interventi esterni, mi sto organizzando per avere dei miei conoscenti, dei miei amici che so essere molto esperti di materie come videogiochi, romanzi, cinema, fumetti, che verranno a, cioè registreranno per noi degli interventi in cui parlano di fantascienza nei media, nell'immaginario collettivo. Detto questo, riprendo fiato prima dei saluti finali e vi lascio alle mani dei The Night Flight Orchestra, sono un nome tamarrissimo per questa band, composta da bruttoni che generalmente fanno roba estrema. No, per i miei standard non è estrema, ma per i vostri probabilmente sì, non lo so. Tipo, il cantante è quello dei Soilwork, poi c'è Charlie D'Angelo degli Arch Enemy. Beh, hanno fondato questa band che fa AOR anni 80 ultra tamarro, e questa è la loro Star of Rio. Ci voleva una canzone un po' divertente dopo Guida Galattica, E siamo arrivati alla fine, ultima rubrica prima di salutarvi definitivamente. Siamo riusciti a far durare la trasmissione 55 minuti, quindi quelli di MV Radio mi ringrazieranno, perché io finisco sempre la trasmissione a 50 minuti. È più forte di me, ragazzi, non ce la posso fare. Cioè, suggeritemi qualcosa per allargare tutto. non lo so, posso mettere canzoni di 8 minuti, boh. No, perché poi vi smaronate e scappate. Non volevo dire la parola con la S. Comunque, allora, generalmente qui faccio i saluti e vi voglio parlare del cielo del mese, cioè quello che si può osservare con i propri occhi o con un telescopio. Allora, in queste notti purtroppo sono passate tutte le spettacolarità che c'erano a dicembre, come te di Natale eccetera, però non disperate. Allora, c'è ancora Sirio che si vede molto bene, tra l'altro prima mi sono accorto di aver detto una capperata, perché alla fine non è così tanto distante da noi, sono solo 8,6 anni luce e è possibile vederla molto vicina a noi durante il periodo invernale presso la cintura di Orione. Se vi dotate di un buon telescopio forse riuscite anche a vedere Sirio B, la nana bianca più piccola della stella principale. Inoltre vi segnalo che nella notte tra domenica 20 e il 21 gennaio 2019 ci sarà un'altra eclissi totale di luna, che arriva a 6 mesi da quella del 27 luglio. E la sua durata totale sarà piuttosto lunga, durerà 5 ore qualcosa. E ecco, se il meteo sarà favorevole, dateci un'occhiata, sempre belle le eclissi di luna, anche se non sono spettacolari ovviamente come quelle di sole. Beh, non mi resta che salutarvi, mi sembra incredibile di finalmente dopo tutto questo tempo riuscire ad andare in onda. Gravità Zero MV Radio su Facebook, la pagina di MV Radio, ragazzi, ci vediamo presto e scrivetemi e grazie per tutto il pesce. And thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We tried to warn you all, but oh dear, you may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around you. So long, so long, and thanks for all the fish. The world's about to be destroyed. There's no point getting all annoyed. Lie back and let the planet dissolve. Nets of tuna feet. We thought that most of you were sweet, especially tiny tops in your bread.